Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 17 novembre 2023 presso il Centro David Maria Turoldo di Via Locchi 22 a Trieste, in occasione della presentazione del volume sul tema Ucraina, nazione di frontiera tra Europa e Russia. Introdotto da Don Samuele Cecotti, direttore della Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste, presentato dal giornalista dottor Pierluigi Sabatti, presidente del Circolo della Stampa di Trieste, ospite canonico sacerdote Vincenzo Mercante, autore del volume.
Bentrovati a questo appuntamento culturale di presentazione dell'ultima fatica letteraria di Don Vincenzo Mercante, intitolato Ucraina, nazione di frontiera fra Europa e Russia. È per me un piacere presentare questa serata culturale anche per il legame che c'è con Don Vincenzo. Don Vincenzo è stato per tanti anni parroco di questa parrocchia e io in qualche modo gli succedo. Quindi a questo tavolo c'è il parroco attuale e il parroco emerito, e questo insomma è un bel segno anche di comunione ecclesiale, insomma il fatto che generazioni diverse, persone diverse collaborino assieme, perché Don Vincenzo io lo vedo praticamente ogni giorno, perché celebriamo messa assieme, quindi ci vediamo. Don Vincenzo è un uomo che ha dedicato la sua vita a nostro Signore Gesù Cristo, alla fede, alla Chiesa, ma unendo questa vocazione con l'impegno intellettuale, con lo studio dei classici, con l'amore per la letteratura, l'amore per la storia, con una felice propensione per lo studio e per l'approfondimento culturale. È un uomo molto curioso, ancora oggi è pieno di interessi, di curiosità, pone domande, interroga. L'elenco delle opere pubblicate da Don Vincenzo è lunghissimo, ma possiamo dire che questo ultimo volume dedicato all'Ucraina si inserisce in un filone, che è l'attenzione che Don Vincenzo ha riservato un po' all'est europeo, quindi si è occupato di tanti paesi dell'est europeo, ognuno con la propria storia, con le proprie caratteristiche. È del 2023, giusto questo, del 2023, ultimo è appunto dedicato all'Ucraina. Dicevo, Don Vincenzo è noto ai più dei presenti, anche perché da molti anni è attivo culturalmente nella città di Trieste, ha svolto molti incarichi, oltre a quello di parroco, è stato per tanti anni l'assistente dei giuristi cattolici, dei medici cattolici, si è occupato, è giornalista, quindi insomma ha avuto una vita ricca non solo ecclesialmente, ma anche dal punto di vista dell'impegno in città, dell'impegno culturale cittadino. Oggi, dicevamo, siamo qui a presentare questo agile, ma non per questo di minor valore, volume, su un tema peraltro di grande attualità. Insomma, non stiamo parlando della Repubblica, non so, del Pinco Pallo, ma stiamo parlando dell'Ucraina, che è al centro, diciamo, della geopolitica contemporanea ed è proprio dei fatti di questi nostri mesi, di questi nostri anni. Quindi il mio invito è non solo ad acquistare il volume, ma a leggerlo con attenzione e magari anche a, appunto, a regalarlo a qualcuno, insomma, diffonderne la conoscenza. A parlare del volume, oltre all'autore, Don Vincenzo Mercante, professor canonico Vincenzo Mercante, ci sarà il dottor Pierluigi Sabatti, giornalista, presidente del Circolo della Stampa di Trieste e amico di Don Vincenzo, quindi anche qui ci sarà questo legame che è allo stesso tempo intellettuale e amicale. Ed è bello che appunto a un tavolo per la presentazione di un libro ci siano persone che si stimano tra di loro, si vogliono bene e in qualche modo fanno cultura anche con il piacere di parlarne assieme da amici. Con questa brevissima nota introduttiva io cedo la parola al dottor Sabatti per la lezione di presentazione.
Io ringrazio Don Samuele per l'introduzione e devo dirvi, farei una premessa. È assolutamente importante la conservazione della memoria. anche perché specialmente in questo momento in cui noi ci troviamo spesso sotto attacco, perché le storie vengono riscritte, le memorie vengono negate, eccetera, è importante che ci sia la conservazione della memoria. L'attività di Vincenzo Mercante è proprio quella di, una delle sue tante attività come abbiamo visto, ma è proprio quella di donarci degli agili volumi su determinati argomenti di geopolitica. Io ho citato nel pezzo che ho scritto oggi sul Piccolo appunto la Polonia antemurale della cristianità, dal dominio stalinista il trionfo di Solidarnosc, la Romania di Ceausescu, il martirio della Chiesa greco-cattolica, poi sulla Chiesa greco-cattolica torneremo parlando anche dell'Ucraina, l'Albania terra di sangue dello schiavismo turco, la Ferocia di Enver Hoxha. Quindi ho citato soltanto alcuni dei volumi che lui ha scritto, poi ci sono interessantissimi volumi, ricordava prima giustamente sul vescovo Vergerio, sul vescovo Strossmayer, eccetera. Quindi ha esplorato, non so come faccia a scrivere tanto in così breve tempo, ha esplorato veramente tanti ambiti Don Vincenzo Mercante, e riesce anche a essere sul pezzo, nel senso che con questa Ucraina lui arriva a parlarne nel momento in cui l'Ucraina è effettivamente al centro dell'attenzione, anche se adesso l'attenzione si è spostata un po' su Gaza, ma questo non significa che in Ucraina non si continui a bombardare, non si continui a combattere, non continui ad essere una delle guerre, delle tante guerre che, come dice il nostro Papa, costituiscono quella guerra, la terza guerra mondiale a pezzi, che appunto insanguinano la terra. L'Ucraina, quindi capire perché in Ucraina è scoppiata questa guerra mi sembra estremamente importante. Che cosa fa Vincenzo Mercante? Vincenzo Mercante ci dona un volumetto agilissimo di 110 pagine nel quale riesce a compendiare una storia di 2 millenni. Quindi devo dire che cosa ha fatto? Ha fatto la scelta di determinati momenti e uomini fondamentali in questa storia, nella storia dell'Ucraina, che noi conosciamo, ma conosciamo così le badanti, conosciamo certe cose, non conosciamo bene, e soprattutto non ci rendiamo conto di quanto sia una terra travagliata. Perché? Perché è un'enorme pianura. L'Ucraina di oggi è 2 volte l'Italia come metri, chilometri quadrati. Ed è questa enorme pianura tra Oriente e Occidente. Enorme pianura, e come tutte le pianure può essere percorsa agevolmente dalle popolazioni che, come sapete, non è che sia da oggi che la gente si muove, eccetera, sembra che tutti abbiano scoperto gli immigrati oggi. No, la gente si muove sin dalle origini dell'umanità. Se il Neanderthal non fosse arrivato quassù, eccetera, non avesse soppiantato, chissà come saremmo noi oggi. Quindi vedete che è veramente miope non rendersi conto e non cercare di governare in maniera seria e non crudele e non strumentalizzata politicamente questo fenomeno. Questo ci deve insegnare questo libro, perché l'Ucraina ne ha viste di tutti i colori, e veramente il ricordarli e capire questo ci permette poi di capire cosa è successo, perché il dittatore russo Putin ha deciso a un certo punto di invadere l'Ucraina. Non lo possiamo capire se non andiamo indietro di molti secoli, per cui vi beccate un po' di secoli di storia. La prima è molto interessante e curiosa, è la storia dei Khazari. I Khazari sono una popolazione asiatica di origine turca, come gli uzbeki, eccetera, che arriva in Europa appunto da quella, da dove arriva sempre da Oriente che arrivano le invasioni sin dall'antichità più remota, bene, o dall'Africa. Ma dall'Oriente, arrivano dall'Oriente e Cosa si trova a fronteggiare questa popolazione? Si trova a fronteggiare due grandi potenze in quel momento. I bizantini, potenze in decadenza dal punto di vista del potere che loro avevano in questo vastissimo impero che era l'ultima parte dell'impero romano, e l'Islam che sta nascendo, che sta espandendosi, eccetera. E i Casari non vogliono né essere cristiani bizantini né essere musulmani, e si incontrano con degli ebrei che venivano dalla Palestina, dalla tormentata già all'epoca Palestina, e quindi scelgono questa religione. È curioso il fenomeno, però importantissimo, perché poi vi dirò che la storiografia in materia è vastissima e anche molto contraddittoria, perché è un popolo un po' misterioso, non si capisce, eccetera. Fatto sta che comunque in quella che è l'odierna Ucraina e dintorni fondano un impero vasto, potente, e soprattutto un impero che di commerci, di traffici, eccetera, che e quindi veicola le merci dall'Oriente verso l'Occidente e viceversa, e fanno da antemurale all'Islam. E che cosa nota Vincenzo molto acutamente? Nota che negli stessi anni in cui i Casari fanno da antemurale all'Islam a Oriente, a Poitiers Carlo Martello ferma i musulmani che arrivano da Occidente, cioè arrivano dalla Spagna. Quindi una operazione a tenaglia, voluta, non voluta, casuale, non si sa, però rendetevi conto di come il nostro continente in qualche modo da due parti poteva essere messo appunto sotto scacco dall'Islam. Quindi da una parte i Casari, dall'altra parte Carlo Magno, i Franchi, ecco, fermano questa invasione a tenaglia. E questo, guardate, che è un episodio storico di cui si parla pochissimo, che è pochissimo conosciuto, perché infatti io l'ho appreso da lui, ho detto accidenti, dico, però giusto, e sono poi andato a vedermi tutte le cose, ma c'è poco, perché gli storici non si sono resi conto di questa straordinaria coincidenza. Sono gli stessi anni i Casari fermano i musulmani, gli stessi anni a Poitiers i Franchi fermano appunto i musulmani. Questa è una delle cose importanti e che fa vedere la ampiezza dello sguardo di Don Mercante. Perché? Perché mettere insieme queste due cose ci fa capire molto di quella che potrà essere poi successivamente la storia. Altro punto nodale è il Rus di Kiev. Rus, vedete che è un termine che conosciamo, Russia o ossia Russia, eccetera, come la chiamano, eccetera. Cos'è il Rus? Il Rus è un termine con il quale venivano definiti i rematori, la gente di fiume, che erano soprattutto le popolazioni finniche che scendevano verso la Russia, eccetera, arrivano a Novgorod, eccetera, fondano un principato. Curioso, volete un'altra coincidenza che sottolinea Don Mercante? Dall'altra parte ci sono i Normanni che arrivano in Inghilterra, arrivano in Francia, arriveranno fino da noi in Sicilia. Cioè, come succede che ci sono queste popolazioni che a un certo punto è come se fosse una pentola a pressione che a un certo punto scoppia? Perché evidentemente per tutta una serie di motivi queste popolazioni sentono di non poter stare nei loro territori, hanno bisogno di espandersi e quindi vanno là dove possono. E quindi abbiamo che cosa? I Sassoni, gli Angli in Inghilterra, abbiamo i Normanni in Francia, avremo poi i Normanni in Sicilia, e quindi tutto questo significherà pur qualcosa. Dall'altra parte c'è il Rus di Kiev. Il Rus di Kiev è fatto da queste tribù vichinghe, appunto, variaghi tra l'altro si chiamano, poi tra l'altro bravo lui a non perdersi nei nomi, perché ci sono denominazioni varie per queste tribù, che quindi uno deve stare assolutamente attenti. Quindi il Rus di Kiev, Rus è un termine che verrà poi usato per la Russia e per tutto ciò che è russo, fino a questo sciagurato di Putin, che viene però da popolazioni nordiche, che sono quelle che appunto arrivano dal nord. Guardate che c'è un'influenza delle popolazioni finniche sulla Russia enorme, enorme. Il Principato di Novgorod, che è la prima grande città commerciale e sviluppata della odierna Russia, è un principato con a capo la dinastia dei Ryuriki, da Ryurik, che faceva parte appunto del popolo variago, cioè scandinavo, e che regna su Novgorod e poi su Kiev. Nel momento in cui si sposterà un po' più a sud e fonderà questa città, che diventa, Kiev è importantissima perché è una delle patrie, e adesso vi stupisco, della Russia. Mi spiego, è molto complesso, perché su questo stanno giocando anche i russi, soprattutto Putin, soprattutto una certa storiografia asservita per giustificare l'invasione dell'Ucraina. Ma bisogna conoscerle le cose per capire di che cosa stiamo parlando. Dunque, i finnici arrivano dal nord perché nella parte dell'attuale Russia, quindi Novgorod, Mosca, eccetera, Mosca non c'è ancora, tra l'altro, c'è veramente una situazione di disordine. Loro arrivano, assoggettano, stiamo attenti, non è che arrivano chiamati, dice qualche storico, in realtà loro arrivano perché avevano degli interessi lì, assoggettano le popolazioni locali e danno un ordine statuale a quella che era una massa di tribù che vivevano di pastorizia, sono tribù nomadi, eccetera, quindi non è una situazione consolidata, non è, ecco. E invece questa dinastia, che poi, badate bene, questa dinastia riuscirà a regnare su quell'area fino al 1600, quindi dall'800 al 1600, per 8 secoli regneranno i discendenti di Ryurik, che a un certo punto si uniranno con i Romanov, ed ecco che arriviamo ai tempi moderni, alla dinastia dei Romanov per matrimonio. Sono personaggi interessantissimi, tra gli altri c'è il santo, perché c'è Yaroslav il saggio e poi ci sarà anche Vladimir il santo. Appunto, sono dei sovrani molto illuminati che riescono soprattutto a portare un po' di ordine, perché poi in realtà quello di cui avevano bisogno queste popolazioni era anche un po' di ordine per vivere, un po' per difendersi dalle tribù che arrivavano sempre dall'Oriente, perché cosacchi, eccetera, arrivano in continuamente, e questa enorme pianura non offre nessuno sbarramento naturale, per cui possono tranquillamente passare, tranquillamente mica tanto, insomma, si trovano ovviamente questi sovrani che cercano di difendere i loro territori. Però ci sono anche dei momenti di pace in cui questa pianura è pianura di transito, è pianura di conoscenza, pianura in cui passano le merci ed è anche pianura di fedi. Questo è anche importante da sapere, perché questo viene a darci una maggior completezza dell'immagine. Noi parliamo degli Uniati, parliamo dei greco-cattolici, parliamo degli ortodossi, che sono tutte fedi cristiane, tra l'altro, e fedi che si contrastano tra di loro. Perché? Appunto, perché? Perché c'è l'utilizzo del politico. C'è l'utilizzo politico della fede. Torniamo un po' indietro. Quando i discendenti di Ryurik diventano Romanov e diventano zar, Tra l'altro uno di questi è un tale Ivan il Terribile, che risponde perfettamente al suo nome, perché tra l'altro uccide pure suo figlio in un accesso d'ira. Ivan il Terribile è il capostipite di questa dinastia, che sarà la dinastia che dominerà la Russia fino al 1918, quando la rivoluzione bolscevica li seppellirà, non solo nel senso letterale del termine. Ivan il Terribile, dopodiché la politica di Ivan il Terribile viene perseguita dal Pietro il Grande. Pietro il Grande è il grandissimo riformatore della Russia, è quello che però si volta verso Occidente, è quello che costruisce San Pietroburgo, Pietrogrado, eccetera, che è una città bellissima, ma che è veramente costruita su migliaia di cadaveri, perché all'epoca diciamo che la sicurezza sul lavoro non era molto perseguita. Bene, Pietro il Grande è un grande zar, un grande conquistatore, eccetera, e sempre si guarda a Kiev come la piccola Russia. Badate bene a questo termine, perché questo ci servirà a capire quello che fa poi Putin oggi. Ecco perché questo libro è prezioso, secondo me. La chiamano la piccola Russia. Perché la chiamano la piccola Russia? Perché a Kiev, essendoci quel passato del principato di Novgorod, eccetera, che quindi è del Rus di Kiev, che quindi è quello che, diciamo, pone le basi sulla grande Russia, la santa Russia, ecco che qui c'è un problema. Abbiamo un problema perché il potenti zar come Pietro il Grande, Pietro I, e come poi Caterina di Russia sarà quella che estenderà enormemente l'impero, sarà una zarina, diciamo, meno crudele dei suoi predecessori, anche se fa fuori il marito, ma insomma meno crudele dei suoi predecessori, perché è un illuminista, cioè segue l'illuminismo, è una donna colta, è una donna che segue le teorie di Voltaire, eccetera, quindi è anche permeata della cultura occidentale, e c'entrava anche un po' il Poniatowski, che era il suo amante polacco, ma comunque questa è un'altra storia. Caterina definisce l'Ucraina, Kiev, una piccola Russia. Quindi tutti si richiamano alle radici russe comuni con Kiev, solo che gli ucraini sono un popolo un po' diverso, non enormemente diverso, sono popoli slavi, quindi c'è la comune radice, ma se uno dice a uno sloveno che è croato, lo sloveno dice: no signori, sono sloveno, non sono croato. Certo, sono tutti e due slavi, ma di diverse radici, e questo accade anche per l'Ucraina, che però, avendo questa storia così movimentata di transiti, di popolazioni continue, insomma qualche problema di identità ce l'ha. Anche perché i russi cosa fanno? Nella parte proprio delle regioni che oggi sono oggetto del contendere del Dnieper, mettono popolazioni russofone, invitano. I russi hanno, sapete benissimo, poi lo faranno ancora meglio con Stalin, che non guardava veramente in faccia a nessuno, spostamenti di popolazioni venivano fatte veramente come cambiare casa. Anche gli ebrei stessi vengono spostati in una remota regione della Siberia, eccetera, per cavarsi il problema. Questo molti anni dopo con Stalin. Comunque lo fanno già prima, lo fa Pietro il Grande, lo fa Caterina, lo fanno in sostanza gli zar, che vogliono mantenere e che temono. Perché? Perché c'era stata prima una confederazione polacco-lituana che aveva inglobato l'Ucraina. Questo parliamo del 1600. Questa confederazione guardava molto a Occidente, sono molto tributari della cultura occidentale, anche sotto il profilo proprio architettonico, per esempio. Del resto anche Pietro il Grande chiama architetti italiani, eccetera. Comunque, adesso qui veniamo con la religione, ci sono le questioni religiose. La questione religiosa è che gli ucraini sono cattolici, anzi greco-cattolici. Perché? Perché sono guardano a Roma come il loro centro, ma i riti sono greci, no? E quindi c'è questo aspetto, poi anche altri aspetti su cui non mi soffermo, abbiamo qua due preti, quindi ci possiamo salvare. E quindi sono greco-cattolici. Però ci sono anche gli ortodossi che fanno riferimento al patriarcato di Mosca. Poi ci sono gli ortodossi che fanno riferimento al patriarcato di Costantinopoli. Quindi vedete come ci sono tutta una serie di... E poi cattolici, senza essere uniati come sono i greco-cattolici. Quindi tutti questi movimenti religiosi sono a un certo punto oggetto di attenzioni da parte della politica, come succede sempre. Quindi cercano, ovviamente, la Russia vuole che ci sia la dipendenza dal patriarcato di Mosca. Quando gli ortodossi ucraini vogliono essere una chiesa monocefala, eccetera, quindi indipendente, non gli garba, anche recentemente è successo. Quindi tutti questi movimenti religiosi sono anche oggetto della politica. Ma torniamo a quel momento in cui vi parlavo della Confederazione Polacco-Lituana. Benissimo, è un momento in cui l'Ucraina vive una sua prima indipendenza, sia pure parziale, dentro questa confederazione, e anche di grande sviluppo sia economico sia culturale, eccetera. Siamo nel 1600. Cosa succede? Succede che ci sono i cosacchi che a un certo momento, però, con il loro etamano, gli etamani era il nome del capo dei cosacchi, Khmelnytskyi, spero di pronunciarlo giusto, Khmelnytskyi, si volgono verso Mosca, evidentemente perché avevano avuto dei problemi con i polacchi, dove appunto c'erano anche delle tensioni. I polacchi sono cattolici, eccetera, quindi effettivamente è una situazione di tensione. I cosacchi fanno un trattato di collaborazione con la Russia, che è il trattato di Perieslav, che è importantissimo, del 1654, perché con questo trattato la Ucraina, e quindi ecco che, come dicevo giustamente, Don Mercante individua un altro momento, un altro nodo focale, che è il trattato di Perieslav. Nel trattato di Perieslav, tra l'altro, la capitale è Zaporizhzhia, proprio il posto dove oggi ci sono quelle terrificanti centrali e si combatte. Successivamente cosa succederà? Succederà che a un certo punto, non vi racconto tutto, se no non mi leggete neanche il libro, quindi se vi racconto tutto io, a un certo momento c'è un accordo tra Russia, la Polonia viene sconfitta malamente verso la fine del Settecento, viene in pratica colonizzata una parte dai russi, una parte dagli austriaci, una parte dai prussiani. E così succede per l'Ucraina. L'Ucraina finisce per l'80% russa, per il 15% austriaca, la Galizia, che noi conosciamo bene perché in Galizia sono morti migliaia di giovani triestini e friulani e istriani che combattevano sotto l'Austria. Perché? Perché i russi, tra l'altro, in Galizia stavano vincendo e avevano usato moltissimo, in maniera veramente brutale, i cannoni. E c'è una bellissima lettera di Scipio Slata, per dove lui sceglie anche di poi andare a combattere per l'Italia, proprio perché rileva che questi ragazzi erano stati mandati a morire proprio come carne da macello davanti ai cannoni russi. Ma questa è un'altra storia. Torniamo a quella dell'Ucraina, e il quindi 80% russa, 15% austriaca, il resto è prussiana. Quindi questo paese è un paese diviso, fortemente diviso, con una Russia che cerca sempre più di russificare appunto l'Ucraina. Il 48 è la primavera dei popoli, gli ucraini vogliono avere la loro indipendenza, il riconoscimento della loro lingua, il riconoscimento della loro cultura. Però ovviamente dura pochissimo, perché poi il tallone degli zar russi ripiomba sull'Ucraina, come per il resto viene in pratica in tutta l'Europa. C'è una normalizzazione che viene voluta dopo appunto questa primavera dei popoli, e arriviamo così alla grande guerra in cui appunto la Russia a un certo punto abbandona. Voi sapete che nel 17 c'è la rivoluzione. Nel dicembre del 1917 è un momento in cui i paesi dell'intesa, che sono l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Serbia, eccetera, quelli che erano contro i due imperi centrali, si trovano a mal partito, perché gli imperi centrali stanno vincendo. Gli imperi centrali stanno vincendo perché? Perché i russi stanno mollando il fronte, eccetera, faranno dopo pochi mesi la pace di Brest-Litovsk e lasceranno completamente il campo. Gli italiani hanno avuto la disfatta di Caporetto, sempre nello stesso periodo. In Belgio sono impantanati, in Belgio e in Francia sono impantanati nelle paludi. Sapete che il Belgio aveva aperto le acque per cercare di frenare i tedeschi, e la linea Maginot era stata completamente travolta. E in quel momento c'è un'interessantissima iniziativa da parte dell'impero britannico, che cerca di attrarre l'Austria. Tra l'altro è morto Francesco Giuseppe, c'è il povero Carlo VI, povero uomo che sarà santo, ma non era politicamente molto vivace, che si trova, però era un uomo di pace, questo sì, diamogli atto. Tu ti sei occupato anche di Carlo, chiamato dai triestini cattivissimi Carlo Piria, povero, che neanche pare non fosse assolutamente vero, fosse ingeneroso nei suoi confronti. Comunque si cerca di trovare un accomodamento, come? Strappando l'Austria dalla alleanza con i tedeschi. Gli inglesi, che la sanno lunga, dicono: se noi dividiamo l'Austria dalla Germania, forse riusciamo a riconquistare la supremazia che prima avevano anche in guerra, ma che in quel momento, per le cose che vi ho detto, stavano perdendo. La trattativa non va a buon fine. Perché l'Austria dice: sì, noi potremmo cercare una pace separata, ma soltanto se la Germania è d'accordo. E figurati se Guglielmo era d'accordo. Chiusa parentesi, la prima guerra mondiale finisce. L'Ucraina ha un momento, anche questo una brevissimi mesi di indipendenza, ma poi rimane, per i trattati di pace, sotto la Russia, ed è la Russia bolscevica. Quindi ancora peggio della Russia zarista nei confronti degli ucraini, perché effettivamente qualsiasi tentativo di questo paese di rendersi in qualche modo indipendente veniva visto dal potere bolscevico come qualcosa che distruggeva la Russia come la concepiva Lenin, ma poi soprattutto come la concepiva Stalin. Stalin infatti fa in Ucraina una delle cose peggiori che siano state fatte nella storia, e si chiama il Holodomor, cioè la grande carestia degli anni 30. Stalin, voi sapete che l'Ucraina è ancora oggi il granaio, quindi lo era ancora allora. Stalin proibisce agli ucraini di consumare il loro grano, che va soltanto esportato. Gli ucraini muoiono di fame a milioni, con una repressione ferocissima. Anche questo dobbiamo ricordare oggi, se parliamo di Ucraina e di Russia, perché in effetti questa è stata una delle cose peggiori che sono state fatte, uno dei terribili drammi di quel secolo breve ma sciagurato, dove da una parte c'era il nazismo ma dall'altra c'era lo stalinismo più feroce. Ed è questo anche che in qualche modo giustifica l'adesione di parte della popolazione ucraina quando arrivano i tedeschi e invadono il paese, perché dopo la repressione subita da Stalin vedono per un attimo, poi se ne rendono conto benissimo anche loro, vedono per un attimo che c'è. E quel collaborazionismo che verrà tirato fuori da Putin a ogni piè sospinto nasce anche da questo aspetto della repressione ferocissima che viene fatta. Dopodiché andiamo alla storia moderna. Arriviamo a un anno che secondo me è fondamentale per capire, il 2014. Nel 2014 che cosa succede? C'è un forte fermento in Ucraina verso l'Europa, tanto che si vuole Maidan, la piazza Maidan, eccetera. Ma nel contempo c'è anche una forte repressione nei confronti dei russofoni, perché l'Ucraina, ecco, e questo non dimentichiamolo, quando si soffocano le minoranze, quando si proibisce loro di parlare la loro lingua, di avere le loro scuole, le loro istituzioni culturali, eccetera, prima o dopo questo tipo di repressione verrà pagata, non si deve, non si può fare, e quindi però lo si fa. Gli ucraini commettono questo grave errore, e però rimane sotto traccia perché? Perché Putin ha degli eccellenti rapporti con la Germania e con la Francia, che erano tra l'altro i paesi firmatari di quell'accordo che doveva appunto garantire anche ai russofoni, eccetera, che non toccano niente, perché tutto sommato il gas gli fa comodo, il gas russo e il petrolio russo fanno comodo, e quindi se ne stanno tutti zitti. E è strano che Putin non si avvalga del suo potere per difendere, ma in quel momento evidentemente sente che non è arrivato il momento giusto. Però in quel momento che in Ucraina si manifesta un nazionalismo molto forte, un nazionalismo che ha anche feroci connotati appunto filonazismo, eccetera, perché esistono queste cose, inutile che ce le nascondiamo, dobbiamo saperle per capire perché si arriva a determinate cose. La situazione viene effettivamente a essere estremamente complicata nei vari primi ministri che si susseguono, eccetera, in Ucraina, dove la frizione tra la popolazione russofona e la popolazione ucraina diventa sempre più profondo, e a un certo punto questo dà la possibilità a Putin di agire, pensando di trovare un paese indebolito e quindi di cambiare le cose. Non riescono a trovare gente per sostituire il governo Zelensky e comincia la guerra alla quale purtroppo oggi dobbiamo assistere. Io avrei chiuso qua.
Come è nato questo libro? Questo libro è nato dalla considerazione che era poco conosciuta nelle scuole, anzi del tutto ignorata, la storia seguente la Seconda Guerra Mondiale. Per cui ho preso come argomento le varie nazioni oltre la cortina di ferro e ho cercato di tracciarne una visione storico e una visione anche, chiamiamola così, religiosa in certo senso, almeno marginalmente. Per cui ne è risultata anzitutto 1956 Budapest, l'invasione di Budapest. Ma desidero ricordare un'altra data che è legata a questo periodo. Nel 1954 Khrushchev si trova a Kiev per festeggiare i 300 anni del passaggio dell'Ucraina sotto le bandiere russe.
Il trattato di cui prima.
Per cui, per fare un gesto di benevolenza, regala la Crimea all'Ucraina. D'ora in avanti la Crimea sarà, secondo lui e secondo le sue direttive, inglobata nello Stato ucraino. Però in Crimea, nel Mar Nero e soprattutto a Sebastopoli era ormeggiata la flotta russa. Quindi la flotta russa si trova ad essere collocata in un territorio che non è più russo. Ecco gli sforzi di Putin nel 2014 di venire in possesso nuovamente della Crimea.
Esatto.
Della Crimea. Lo stesso Putin, però, per potersi garantire una linea di continuità tra Mosca, la Bielorussia, Minsk, e i confini orientali della Ucraina, favorisce, incrementa la presenza dei russi nel Donbass e nel Luhansk. Tanto è vero che il 58% degli abitanti di queste due regioni, chiamiamole regioni, è di nazionalità, lingua, costumi, religione russa. Per cui questa popolazione bistrattata, come hai detto, dagli ucraini, ad un certo momento cosa fa? Ricorre all'aiuto russo. Soprattutto dobbiamo dire che noi avevamo avuto nel 1889 il crollo del muro di Berlino. 1989 il crollo del muro di Berlino. Poi erano nate le varie repubbliche. L'Ucraina aveva avuto come primo presidente Leonid Kravchuk, che aveva cercato di rinforzare senza urtare la Russia. Poi era succeduto Leonid Kuchma, il quale ha voluto invece legarsi con bisognoso di aiuti, bisognose di aiuti. E del resto, nel 2004, Stati Uniti, Inghilterra, Russia avevano imposto all'Ucraina lo smantellamento
delle
bombe atomiche, dell'arsenale atomico.
Che per gran parte era proprio in Ucraina.
In Ucraina, proprio era. E lo stesso Putin aveva accettato questo trattato firmando che non si sarebbero mai violati i confini ucraini. Confini ucraini, proprio firma solenne e così. Questo trattato era stato poi dopo rinforzato da un altro trattato fra Kiev e Mosca nel 2015, in cui di nuovo Putin si impegnava a non intaccare i confini o il territorio ucraino, però gli ucraini avrebbero dovuto
garantire
lingua, religione, costumi ai russi del Donbass e della Crimea. Neppure questo patto venne rispettato e si continuò a suscitare continue scaramucce fra le varie popolazioni. Siamo nel secondo presidente dell'Ucraina. Il terzo si chiama Viktor Yushchenko. Il terzo presidente, Viktor Yushchenko, il quale è decisamente filo occidentale, e invece di ricorrere ai capitali russi si è rivolto ai capitali occidentali e statunitensi, con grande insoddisfazione sia di Mosca sia anche degli abitanti del Donbass, che si vedevano ancora più trascurati. Nel 2014 ci sono le varie sommosse nella piazza di Euromaidan, e qui milizie, diciamo, che si richiamavano alla figura di quel Stepan Bandera,
il capo,
che si
collaborazionista
nazista, riportando suoi discorsi, modo di vestire e modo di agire, hanno assaltato il palazzo è del governo di Yanukovych, il quale, trovandosi in difficoltà, fugge a Mosca, chiede aiuti a Mosca, e Putin è ben volentieri si intromette negli affari ucraini. Poi abbiamo l'altro presidente, Poroshenko, che si barcamena, e finalmente viene eletto Zelensky, quale attua una politica o una non politica non di sopimento non di sopimento, ma prevalentemente di nazionalismo.
Questo non toglie che Putin sia colpevole assolutamente di aver invaso questo paese. Non dimentichiamolo mai neanche questo, perché Putin pensava che con una passeggiata sarebbe arrivato a Kiev, avrebbe messo appunto delle persone per bene al posto di Zelensky, la cosa non va come lui aveva immaginato e noi abbiamo la guerra che ci troviamo. Però quello che si capisce dal libro di Mercante, proprio per la sua aver semplificato senza scadere nella così nella banalità, ma ha semplificato bene la complessità di questa situazione. La complessità di questa situazione è che in effetti c'è stata da parte ucraina certamente la mancanza di mancata osservanza del trattato nei confronti della popolazione russofona. Va anche detto però che Putin è forse una reazione un po' esagerata, come vediamo succede spesso, che ci sono delle reazioni forse esagerate a determinate. Quindi stiamo attenti, questi libri, questo lavoro, le conferenze che si fanno devono servire proprio a dare strumenti a tutti per capire e per evitare veramente queste piazzate da stadio assolutamente esecrabili. Perché? Perché non si può prendere posizione. Io sono per l'Ucraina, io sono per la Russia. Dunque, intanto io sono per i popoli che dovrebbero soffrire il meno possibile, ma cerchiamo di capire le cose. Dato che Putin ha commesso crimini di guerra, che è inoppugnabile, però ha trovato la possibilità di farlo per degli errori commessi dagli altri. Ecco che se lo diciamo, naturalmente immediatamente veniamo qualificati per essere gli amici di Putin. Non è vero, non siamo assolutamente amici di Putin, ma ci rendiamo conto che ha avuto la possibilità di agire in un determinato modo. E non solo perché gli ucraini hanno sbagliato, ma perché Francia e Inghilterra, firmatari di quell'accordo del 2014 che garantiva tutta una serie di cose, non l'hanno mai poi controllato. Ecco, e quindi allora... Ma perché? Perché gli conveniva prendersi il petrolio russo e il gas russo, eccetera, e lasciare le cose ferme. Cioè, non dimentichiamoci queste cose, perché allora così potremmo giudicare. L'Ucraina è stata aggredita, è vero, è verissimo, ed è un crimine, e bisogna venirne assolutamente fuori. Però le potenze e certe responsabilità vanno anche sottolineate, soprattutto quelle della signora Merkel. Tanto lodata, tutti voi l'amate, la Merkel. No, la Merkel ha commesso degli errori gravissimi, ha condizionato l'Europa. Se oggi noi siamo messi così male come Unione Europea, lo dobbiamo alla signora Merkel e lo dobbiamo a una politica tedesca che ha soprattutto badato ai propri interessi, petrolio, gas a buon prezzo, eccetera, mercato dell'est aperto, e quindi ha condizionato moltissimo. Oggi noi ci troviamo a pagare queste cose. Cerchiamo di capire, se noi tutti leggessimo di più, approfondissimo di più le cose, cercassimo di capire, faremmo meglio il nostro dovere di cittadini.
Grazie.
De hoc satis. Grazie a tutti.
Radio Nuova Trieste. Speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.